Benvenuti al Videogame Art Museum, lo spazio espositivo che ripercorre la storia del videogioco dagli anni 70 ad oggi. Questa audiocassetta vi accompagnerà lungo il percorso. Ogni vetrina è contrassegnata da un numero. Seguite l'ordine scandito dall'audioguida per procedere nel percorso. Potete interrompere l'audioguida quando volete, per leggere i pannelli o per provare i videogiochi presenti, premendo stop sul Walkman e poi far ripartire il nastro premendo play. Buona visita! I primi esperimenti di videogiochi risalgono alla fine degli anni 50, grazie a Tennis for Two, l'antesignano di Pong, e agli inizi degli anni 60 con la creazione di Space War, che diede il via alla produzione su larga scala dei cabinati arcade, come ad esempio Computer Space, di cui nel 1971 vennero prodotti e distribuiti 1500 esemplari. Procedete lungo il corridoio e avvicinatevi alla vetrina numero 1. Nel 1969 l'ingegnere di origine tedesca Ralph Baer inventò la Brown Box, il prototipo di quella che è universalmente nota come la prima console casalinga chiamata Odyssey e commercializzata da Magnavox nel maggio del 1972. Oggi il prototipo è custodito nel National Museum of American History dello Smithsonian Institution a Washington. Odyssey dà il via alla prima generazione delle console. Grazie a Odyssey e alle sue schede removibili era possibile cimentarsi in diverse varianti di giochi, dal ping pong digitale, al calcio, alla roulette e tanti altri, applicando sullo schermo della TV dei fogli di plastica semitrasparente che simulavano particolari scenari. Baer, dopo l'invenzione di Odyssey, divenne famoso per il classico gioco elettronico, con pulsanti di colore rosso, giallo, blu e verde, chiamato Simon. Due mesi dopo l'uscita di Odyssey, Nolan Bushnell, già inventore di Computer Space, fondò la mitica Atari e commercializzò il famoso videogioco Pong, divenuto iconico ma che suscitò le ire di Magnavox, che denunciò Atari per violazione di brevetto, arrivando al patteggiamento. Atari vendette 19.000 cabinati di Pong e presto molti imitatori seguirono l'esempio. In particolare Commodore, che prima di inventare i suoi famosi home computer, commercializzò due console basate sul gioco Pong, come la TV Game 3000H, che potete vedere nell'ultimo ripiano di questa vetrina. Avvicinatevi ora alla vetrina numero 2. Nella vetrina numero 2, alla vostra destra, trovate le prime tre console con cartucce intercambiabili, ideate dalla società americana Atari. Atari 2600 è stata commercializzata nel 1977 e ha venduto 30 milioni di esemplari, portando nelle case i videogiochi più famosi come Space Invaders, Asteroids o Pac-Man. La scarsa qualità di molti titoli ha portato alla crisi del settore videoludico nel 1983. Uno dei simboli di questo periodo nero è sicuramente il videogioco di E.T., che vanta la triste fama del videogioco più brutto di tutti i tempi. Atari fu costretta a sotterrare migliaia di copie di questo e altri videogiochi nella discarica desertica di Alamogordo, in New Mexico, divenuto poi un luogo di scavo nel 2014, per sfatare questa che per molti era considerata solo una leggenda metropolitana, confermando invece la veridicità dell'evento. I videogiochi ritrovati vennero battuti all'asta, raggiungendo cifre da capogiro. Nel 1982 Atari produsse il modello 5200, che avrebbe dovuto essere un upgrade del suo predecessore 2600, ma per l'elevato costo e le dimensioni ingombranti non ebbe molto successo. Anche i videogiochi erano solamente versioni aggiornate dei videogiochi già conosciuti per Atari 2600. Nel 1986 Atari ci riprovò con il modello 7800, che vantava una retrocompatibilità con i giochi del modello 2600. Durante lo sviluppo, La console fu conosciuta con il nome in codice di Maria, dal nome del nuovo chip grafico sviluppato per il nuovo sistema di gioco. In seguito, Atari iniziò a indicare la console come Atari 3600, ma alla fine si optò per il nome Atari 7800, semplicemente sommando il numero dei precedenti modelli, 2600 e 5200. Nel primo ripiano di questa vetrina trovate un raro componente del prototipo della console Atari Cosmos, sviluppata nel 1980 e mai commercializzata. La console di cui vedete una foto nella locandina avrebbe dovuto sfruttare la tecnologia olografica, permettendo di giocare a titoli come Asteroids, regalando un effetto tridimensionale. Attualmente ne esistono pochissimi esemplari al mondo. Ora raggiungete la vetrina numero 3. Qui trovate le principali console della seconda generazione. In alto a sinistra il Fairchild Channel F, nella versione italiana commercializzata da Dumont, con il nome di Videoplay System. Si tratta della prima console con cartucce intercambiabili uscita nel 1976, precedendo anche l'Atari 2600. Accanto trovate il Philips Videopack, ovvero la versione europea della console Magnavox Odyssey 2. Di questa console ne esiste anche una versione con monitor incorporato da 9 pollici, ma con un prezzo proibitivo che ne ha decretato l'insuccesso. Subito dopo l'Intellivision, la famosa console della Mattel uscita nel 1979 con accanto un singolare accessorio, l'Intellivoice, che consentiva grazie a un sintetizzatore vocale di arricchire i giochi con discorsi udibili. Scendendo trovate la ColecoVision, anche nota come la Rolls-Royce delle console dell'epoca. Grazie alla sua caratteristica di riprodurre fedelmente i giochi da bar, era una vera e propria macchina dei sogni per tutti i videogiocatori più esigenti. Per quei tempi le specifiche tecniche di ColecoVision erano mostruose. Infine, nell'ultimo ripiano, troviamo il Vectrex, la console di MB, con grafica vettoriale. Nel 1984, dopo 2 anni dalla commercializzazione, venne interrotta la sua produzione a causa delle scarse vendite. Oggi è diventato un vero oggetto di culto per tutti gli appassionati, grazie al suo singolare monitor con tecnologia vettoriale, sfruttata anche da alcuni famosi videogiochi da bar, come ad esempio Asteroids. Spostatevi alla vostra sinistra alla vetrina numero 4, dove trovate l'angolo dedicato a uno dei titoli culto della storia del videogioco. Pac-Man fu ideato da Toru Iwatani nel 1980 e da 40 anni continua a essere oggetto di un florido mercato, generato da centinaia di gadget dedicati al famoso personaggio giallo mangiafantasmi. Come potete notare dalla selezione presente nella vetrina numero 4, il videogioco è stato trasposto in decine di versioni per varie piattaforme, dall'Atari 2600 al Super Nintendo fino ad arrivare alle più moderne console, con edizioni dal sapore più moderno. Oltre ai già citati gadget di ogni tipo, Pac-Man è stato incluso anche in una serie di cosiddetti TV Game Plug and Play, ovvero dispositivi che grazie a una semplice scheda inclusa in un joystick possono essere collegati alla TV, pronti per giocare a tutti i capitoli della serie Pac-Man, senza bisogno di un computer o di una console. Una leggenda racconta che a ispirare la forma di Pac-Man fu una pizza priva di una fetta appena tagliata. Una sagoma così semplice, ma che è entrata ormai nell'immaginario collettivo. E se ora volete potete fermare l'audioguida premendo stop e fare una partita alla prima versione del famoso videogioco targato Bandai Namco. Avvicinatevi ora alle vetrine numero 5 e 6. Qui è rappresentata un'importante società che ha contribuito allo sviluppo della storia del videogame: Nintendo. Forse non tutti sanno che la storia di questa famosa società giapponese affonda le sue origini alla fine del 1800 e più precisamente nel 1889 come piccolo produttore di carte da gioco e continuando la produzione fino all'inizio degli anni 60, quando si quotò in borsa e fondò una compagnia di taxi, una catena di Love Hotel e un'emittente televisiva. Alla fine degli anni 60, Nintendo produsse alcuni giocattoli per bambini, ma è dalla metà degli anni 70 che Nintendo entrò nel mondo del videogaming, con le prime console che potete vedere nel primo ripiano della vetrina numero 5. Si tratta di alcuni cloni del famoso Pong, chiamati Color TV Game e datati 1977. L'anno successivo uscì Color TV Block Kuzushi, che conteneva una serie di versioni del famoso gioco Breakout, una variante di Pong in cui la pallina deve essere direzionata per distruggere tutti i mattoncini. Più sotto inizia la storia del successo di Nintendo con la prima famosa console a cartucce intercambiabili, ovvero il Nintendo Entertainment System, arrivata in Italia nel 1987 e anche conosciuta con l'acronimo NES. E accanto la sua versione giapponese commercializzata con il nome di Famicom. Considerata una delle più importanti console della storia, nel 1995, anno in cui fu tolta definitivamente dal commercio, raggiunse quasi 62 milioni di unità vendute, diventando la macchina da gioco più venduta della sua epoca. Nel 1990 Nintendo ci riprova con il Super Nintendo, che potete vedere nelle tre versioni, europea, americana e giapponese. Benché il primato del servizio online sia assolutamente di Sega, che con il suo Sega Network System inaugurò un servizio di download digitale, niente meno che nel 1990, a Nintendo va comunque il premio del secondo posto, con il suo sistema Satellaview, ovvero un add-on, oggi rarissimo, per il Super Famicom, che connettendosi all'antenna TV permetteva il download di contenuti aggiuntivi per i giochi. Nintendo sperimentò anche la tecnologia 3D con la singolare console che potete vedere in alto nella vetrina numero 6, ovvero il Virtual Boy, un dispositivo che consisteva in un visore collegato a un joystick che permetteva di giocare a una lista di titoli realizzati con tecnologia tridimensionale. L'effetto 3D, seppur innovativo, era monocromatico e c'è chi sostiene di aver accusato disturbi dopo un uso prolungato. Per questi motivi la console non ebbe un grande successo e ancora oggi costituisce uno dei prodotti meno fortunati di Nintendo, seppur diventato oggetto di culto per gli appassionati. La società giapponese si riprende dal flop con la fortunata Nintendo 64, la prima console a 64 bit che vanta una lunga lista di titoli storici come 007 GoldenEye, uno dei primi sparatutto in prima persona di successo. Nel 2000 Nintendo abbandona le cartucce per adottare il supporto CD e commercializza GameCube. L'innovazione continua poi 5 anni più tardi con l'uscita di Wii e la sua fortunata tecnologia basata sul controllo del movimento. Meno fortunata invece fu la successiva Wii U, che grazie a un controller dotato di monitor consentiva di giocare anche con la TV spenta, ma che rispetto alla precedente console non apportava vere novità. Avvicinatevi ora alla vetrina numero 7. Potete trovare la periferica Disk System, prodotta da Nintendo per allungare la vita del suo Famicom. Questo dispositivo consentiva di leggere particolari floppy disk, che permettevano di sviluppare giochi con meccaniche più complesse rispetto alle cartucce. Il gioco più venduto fu senza dubbio Super Mario Bros. The Lost Levels, conosciuto in Europa come Super Mario Bros. 2. Sotto troviamo alcune console di scarso successo della terza generazione, come l'Amstrad GX 4000 del 1990 e l'Atari XEGS, un ibrido tra console e home computer, perché dotato anche di tastiera e di pistola, vendute in bundle, che però fecero lievitare il prezzo ed ebbero per questo scarsi risultati di vendita. Una delle case di produzione di videogiochi più importanti degli anni 90 è sicuramente Neo Geo, che invase le sale giochi con la sua tecnologia a cartucce intercambiabili. Molti furono i titoli di successo distribuiti da Neo Geo, come Metal Slug, Puzzle Bubble, Super Sidekick e tanti altri. Alla vostra destra trovate un'installazione dedicata ad uno dei videogiochi più influenti della storia, ovvero Donkey Kong. Uscito nelle sale giochi nel 1981 e distribuito da Nintendo, questo gioco vede apparire per la prima volta il personaggio di Mario Bros, chiamato Jumpman. L'origine del nome di Donkey Kong è stata al centro di molte leggende. Prima fra tutte, quella che vuole il nome Donkey derivi da un errato invio del fax che sostituì a una ovvia M, che formulava il nome Monkey, scimmia, una più improbabile D. In realtà il suo creatore intendeva Donkey come testardo, similmente al modo di dire italiano testardo come un mulo, mentre Kong è un riferimento a King Kong. Proseguendo il percorso trovate tre riproduzioni di camere dedicate agli anni 70, 80 e 90. Ora potete proseguire nel percorso oppure sedervi a provare le console originali, fermando l'audioguida con il tasto stop. Avvicinatevi ora alla vetrina numero 8, dove troviamo tutte le console prodotte da Sega. Così come Nintendo, anche Sega ha una storia che affonda le sue origini ben prima della produzione delle console che tutti conosciamo. Già alla fine degli anni 40, Sega, acronimo di Service Games, produceva giochi elettromeccanici a moneta e solo all'inizio degli anni 80 iniziò la produzione di console casalinghe. Prima fra tutte la SG-1000 del 1983, uscita solo in Giappone, a cui è seguita poi la SG-1000 Mark II, con un processore più potente della prima versione. Ma è nel 1985 che Sega, con la sua Mark III, commercializzata anche nel resto del mondo con il più accattivante nome di Sega Master System, arriva il vero successo. Titoli come Sonic e Alex Kidd arrivano nelle case di molti ragazzi di quegli anni, creando una vera concorrenza con Nintendo, che durò almeno un decennio. Sega Master System lasciò il posto a Sega Mega Drive nel 1988 e la lista di titoli di successo si allungò con la versione a 16 bit di Sonic, Street Fighter 2, OutRun, Ghosts and Goblins e tanti altri titoli da sala giochi. Negli anni 90 anche Sega abbraccia la tecnologia CD e commercializza Sega Saturn, che seppure sulla carta vantasse ottimo hardware e titoli di tutto rispetto come Daytona USA o Manx TT, non riuscì a competere con lo strapotere di PlayStation e di Nintendo 64. Nel 1999 Sega ci riprova con Sega Dreamcast, un'altra console di tutto rispetto dal punto di vista hardware e di titoli come Sonic Adventures, Sega Rally, House of the Dead 2 e Virtua Strike 2, tutte conversioni di alta qualità provenienti dal sistema arcade Sega Naomi, ma che non ottennero il successo sperato. Con questa console Sega abbandonò il mercato in veste di produttrice di console, rimanendo nella produzione di titoli videoludici. Dietro di voi, nella vetrina numero 9, trovate alcune console più significative della quarta generazione, a cominciare dal TurboGrafx-16, ovvero la versione europea della console giapponese PC Engine, con le sue card di ridotte dimensioni rispetto alle normali cartucce. Sotto invece troviamo Neo Geo AS, per molti considerata la Ferrari delle console dell'epoca. La fedeltà di conversione dei videogiochi da sala giochi era altissima, così come però il costo della piattaforma e dei giochi. Si pensi che oggi alcuni dei videogiochi più rari hanno raggiunto prezzi di migliaia di euro. Neo Geo decise di mettere sul mercato anche una versione più avanzata della sua console, questa volta con tecnologia CD. Di fatto più maneggevole, ma a detta di molti, perdendo in termini di qualità di conversione dei titoli. Compact Disc Interactive, ovvero CDI, è la piattaforma targata Philips che consisteva in un lettore multimediale con cui era possibile interagire con contenuti video e anche alcuni videogiochi, seppure la conformazione del dispositivo non consentisse una vera e propria libertà di azione come le console concorrenti. I giochi infatti si limitavano a una scelta rapida, come per titoli quali Dragon Slayer o Space Age. Per fermare l'audioguida e provare il titolo presente nella console posizionata sul supporto a muro, premete Stop e riprenderete il commento quando volete. Avvicinatevi ora alla vetrina numero 10. La quinta generazione delle console è sicuramente testimone di una consapevolezza delle capacità che la tecnologia fino ad allora sviluppata poteva concedere. Molte sono le console uscite in questi anni, come PC FX di NEC, uscita nel 1994, e figlia del precedente PC Engine. Ma anche Atari riprovò a imporsi sul mercato con la sua Jaguar, una tecnologia a cartucce che nell'epoca dei CD, però, risultò una scelta controproducente anche per il costo della piattaforma, che era decisamente troppo alto rispetto ai concorrenti. 3DO di Panasonic è un'altra console che sfruttava la tecnologia CD, ma con un costo proibitivo per molti. Lo stesso si può dire di Amiga CD32, il tentativo di Commodore di avvicinarsi alle giovani generazioni dell'epoca con una console che però non riuscì a competere con lo strapotere di PlayStation. Nel ripiano più sotto troviamo uno dei tentativi di entrare nel mercato delle console di Apple Computers, che nel 1996 concesse la propria tecnologia a Bandai per commercializzare Apple Pippin. Scarsi furono i risultati, tanto che ad oggi è considerata uno dei flop più clamorosi della storia videoludica e, come spesso accade in questi casi, è anche un oggetto di culto che ha raggiunto valori molto alti tra i collezionisti. Bandai commercializzò in Giappone in quegli anni anche Playdia, una console a CD con joypad a infrarossi, ma che vantava pochi titoli e di scarso appeal. Singolare il tentativo di Casio, la famosa casa di produzione di orologi giapponese, che tentò di avvicinare al mondo delle console anche le bambine, producendo Lupi, una console i cui giochi erano principalmente dei simulatori di appuntamenti. Caratteristica unica della console è la presenza di una stampante termica a colori, in grado di produrre autoadesivi partendo da schermate di gioco. Grazie ad un'espansione denominata Magical Shop, permetteva di ottenere immagini da dispositivi esterni, come lettori DVD o videoregistratori, modificarle e stamparle. Spostiamoci ora verso la vetrina numero 11. Troviamo i principali protagonisti della Console War, ovvero la guerra che dall'inizio del XXI secolo coinvolge due dei più grandi colossi del mercato videoludico, Sony e Microsoft. All'epoca la regina indiscussa del mercato era Sony PlayStation, che dal 1994 si era imposta con il primo modello della sua console e nel 1999 aveva presentato il suo nuovo sistema, ovvero la PlayStation 2. Nel 1998, un piccolo gruppo di dipendenti Microsoft forma un team e inizia a lavorare in modo riservato al progetto Xbox. Dopo due anni, il piccolo team decide di inviare il proprio progetto a Bill Gates e Steve Ballmer, che subito fissano una riunione. Gates definisce il progetto un insulto per la compagnia e Ballmer una perdita di soldi, ma qualche mese più tardi la console viene presentata alla stampa e tutto il resto è storia. Avvicinatevi ora alla vetrina numero 12, dove è condensata la storia videoludica di uno dei giochi di culto della Nintendo, ovvero The Legend of Zelda. Nel 1986 fa la sua prima comparsa sugli scaffali giapponesi per Nintendo Famicom, ideato e diretto da Shigeru Miyamoto, già autore di Mario Bros. E diventato uno dei più influenti game designer di tutti i tempi. The Legend of Zelda è un'avventura ambientata nel regno di Hyrule, dove il giocatore impersona il giovane Link, che deve salvare la principessa Zelda dal malvagio Ganon. Per farlo, Link deve recuperare gli 8 frammenti di un oggetto noto come la Triforza. The Legend of Zelda è diventato un bestseller per Nintendo, vendendo oltre 6,5 milioni di copie. È considerato uno dei videogiochi più importanti e influenti della storia. Per fermare l'audioguida e provare la console posizionata sulla parete di fronte a voi, potete premere il tasto Stop e riprendere il commento successivamente per proseguire il percorso. Avvicinatevi alla vetrina numero 13, dove sono presenti alcuni dei più famosi esemplari di Home Computer, ovvero quelle piattaforme che all'inizio degli anni 80 costituirono la base per la programmazione casalinga. Grazie a produttori come Commodore e Sinclair, ma anche Atari e tanti altri, era possibile acquistare a un prezzo relativamente contenuto un vero e proprio computer, che consentiva una programmazione autonoma basata su un linguaggio semplice chiamato BASIC. I programmi e i videogiochi erano memorizzati su supporti a nastro, denominati data cassette, successivamente sostituiti dai floppy disk. Il Commodore 64 è sicuramente l'home computer più famoso e diffuso della storia, successore del VIC-20. Dalla forma simile, ma con capacità di memoria, grafiche e sonore superiori rispetto a quest'ultimo. L'inglese Sinclair Spectrum ZX fu uno dei principali concorrenti di Commodore, ma nel 1987 quest'ultima si riappropriò ancora una volta del mercato con la sua Amiga 500. Ancora oggi uno degli home computer più famosi in ambito videoludico, con titoli come Monkey Island. In fondo a questa vetrina trovate anche alcuni tentativi di adottare il sistema operativo Android per console di videogiochi. Oya è il primo e significativo esempio. Proposto su Kickstarter, Oya ottenne 8 milioni di dollari di finanziamenti, ma le scarse vendite ne decretarono il fallimento nel 2015. Ancora meno noto è Game Stick, un joystick con penna USB da collegare direttamente alla TV e alla connessione Wi-Fi per scaricare videogiochi. Dietro di voi trovate la vetrina numero 14, dove sono raccolte tutte le principali console portatili che hanno contraddistinto la storia del videogioco. L'esigenza di rendere i videogiochi più compatti e trasportabili è nata fin dall'inizio con la produzione dei famosi Game & Watch della Nintendo, dispositivi elettronici prodotti dal 1980 al 1991, che a loro modo rappresentavano una sorta di conversione di titoli da bar come Donkey Kong, Mario Bros, eccetera. Si trattava di videogiochi rudimentali in cui i tasti selezione e movimento consentivano alcune azioni predefinite. Ma nel 1979 MB produsse la prima console portatile della storia, chiamata Microvision, basata su un corpo macchina su cui era possibile installare cartucce intercambiabili con giochi diversi. 10 anni più tardi, nel 1989, Nintendo si appropriò anche di questa fetta di mercato grazie ai Game Boy e in particolare a un titolo come Tetris, che ne decretò il successo. Il Game Boy vanta decine di versioni e solo nel 2003 ha lasciato definitivamente il posto alla nuova tecnologia di Nintendo DS e alle successive implementazioni. Degni di nota sono i tentativi di Atari con il suo Lynx, console a colori uscita proprio per contrastare il successo di Game Boy, ma con scarsi risultati. E Game Gear, il tentativo di Sega di rubare una parte del mercato delle console portatili a Nintendo, anche in questo caso con una console a colori, caratteristica che però all'epoca, inevitabilmente, ne fece lievitare il prezzo e calare di conseguenza le vendite. Anche Sony più tardi entrò nel mercato portatile con PSP e la successiva Vita. Unico colosso ancora assente su questa fetta di mercato è Microsoft, che fino ad oggi non ha mai pensato di investire in una propria piattaforma di questo tipo, soprattutto oggi che la diffusione degli smartphone ha sicuramente influito sulla riduzione delle vendite di questo tipo di console. Videogame Art Museum vi ringrazia per l'attenzione.